in comune. Sindaco e assessori informano.
Bene, siamo in attesa di collegarci col sindaco per la nostra trasmissione in comune. Ecco, la nostra regia si sta facendo ampi gesti che stanno mettendosi in contatto con il sindaco.
Pronto?
Pronto, signor sindaco, siamo al nostro appuntamento tradizionale in comune con la parola al sindaco, che oggi ci parlerà di due argomenti, un accenno sui dati Covid se esistono e poi su un altro argomento che sarà la novità della trasmissione.
Benissimo, eccoci qua. Allora, buongiorno a tutti, innanzitutto buongiorno ai vostri ascoltatori. Facciamo un po' il punto sulla situazione Covid, che ahimè conferma quell'inversione di tendenza che avevamo segnalato timidamente la scorsa settimana, timidamente perché i numeri la scorsa settimana erano timidi nell'inversione di tendenza, e questa settimana sono invece molto più significativi. Lo scorso lunedì avevamo dato conto di 76 cittadini sarondesi positivi, ovviamente sempre secondo i dati ufficiali che fornisce ATS Insubria. Oggi dobbiamo registrarne 146.
Cavoli, che salto!
Un aumento del 92%.
Molto significativo.
Sono praticamente raddoppiati questi cittadini nel corso di una settimana. È un dato eclatante, sicuramente.
Certo, certo.
Tra l'altro, di questi 146 direi che ben 14 sono minorenni, quindi anche qui dobbiamo stare attenti ai nostri giovani, mentre 48 di loro sono over 60, hanno più di 60 anni. Ecco, parlavamo di minorenni, devo dire che fortunatamente per ora dalle nostre scuole non arrivano segnalazioni di alunni positivi al Covid, quindi auguriamoci che anche nei prossimi giorni i nostri ragazzi, i nostri giovani non vengano interessati, ma insomma l'incremento è talmente significativo che temo che prima o poi qualcosa succederà.
Perché, signor sindaco, ricordiamo che da oggi mi sembra che nelle scuole si entra senza mascherina, no?
Esattamente, questa è una cosa che avrei detto dopo, e anche l'utilizzo dei mezzi pubblici non è più obbligatorio la mascherina, insomma. Io però, se mi posso permettere, consiglierei comunque l'uso della mascherina sui mezzi pubblici, soprattutto quando sono molto affollati al mattino, i ragazzi quando li usano per recarsi a scuola, al mezzogiorno, al pomeriggio quando li usano per tornare a casa, perché con un incremento di quasi il 100% nell'arco di una settimana, insomma, c'è da iniziare a preoccuparsi, anche perché le temperature non sono ancora scese al punto tale da costringersi a stare chiusi in casa tutto il giorno, quindi io mi aspettavo che con queste temperature ci fosse un incremento, sì, rispetto alla settimana scorsa, ma non di questa portata. Per cui, insomma, come sindaco mi permetto di raccomandare ai ragazzi, di raccomandare ai loro genitori, laddove non assolutamente impossibile, di continuare l'utilizzo della mascherina, che protegge noi, protegge le persone soprattutto fragili, i nonni, persone con qualche problema di salute che sono accanto a noi, insomma. Dicevo che per fortuna nelle scuole non abbiamo un problema, almeno segnalato fino ad ora, di positività, così come non lo abbiamo nelle nostre tre case di riposo, che continuano, per quanto ne sappiamo, ad essere Covid free. Da ultimo diciamo che proseguono i lavori di sistemazione della copertura del tetto dell'albo vaccinale, che sappiamo essere stato rovinato dalla grandinata del 26 luglio. I lavori procedono bene e quindi dovremmo al momento essere in grado di confermare che entro il 12 di ottobre termineranno e l'albo potrà riaprire le sue attività. Questa è un po' la sintesi della situazione Covid oggi a Saronno.
Ecco, dopo questo quadro abbastanza esaustivo del sindaco sul Covid, passiamo ad un altro argomento che di attualità. In settimana c'è stata una conferenza in cui si è proposto alla cittadinanza un servizio nuovo della polizia locale di prossimità. Ecco, vuol spiegare, signor sindaco, alla cittadinanza cos'è questo nuovo servizio che propone l'amministrazione, come mai è nato e qual è lo scopo finale?
Certo, certo. Allora, come giustamente ha detto lei, si tratta di un servizio nuovo o comunque profondamente rinnovato. Oggi poi in realtà abbiamo comunicato un qualcosa di nuovissimo, insomma, magari parleremo o parlerete con i miei assessori dei prossimi giorni, che è il contributo dal bando di Regione Lombardia Arest per lo sviluppo economico-sociale della città, quindi per l'attrattività soprattutto del centro della nostra città. Ma parliamo del progetto di polizia locale. Allora, questo è un progetto che, utilizzando il nuovo furgone ecologico che abbiamo acquistato con il contributo di Regione Lombardia, che dava un contributo significativo ai comuni che avessero acquistato un nuovo furgone elettrico, ci permette di riportare dopo molti anni la polizia locale nei quartieri. Questo furgone servirà perché la polizia locale a turno durante la settimana, a volte al mattino, a volte al pomeriggio, sarà presente con questo furgone nei nostri quartieri, in tutti i 5 quartieri della città. Il furgone sarà presente o la mattina o il pomeriggio, ma in quel giorno la polizia locale sarà presente tutto il giorno nel quartiere, quindi potrà girare per il quartiere, vuoi a piedi, vuoi in bicicletta, vuoi con le moto, vuoi con le auto, in funzione anche ovviamente del clima, in funzione della stagione, e questo permetterà agli agenti di polizia locale di farsi conoscere meglio dalle persone del quartiere, che potranno da una parte segnalare problemi di sicurezza, ovviamente problemi di degrado, ma anche chiedere informazioni circa i servizi del comune e venire informati di quello che l'amministrazione mette loro a disposizione. Quindi diciamo che è un servizio che porta, l'abbiamo chiamato polizia locale di prossimità proprio perché porta la polizia locale vicino a dove i cittadini abitano, vicino alla loro residenza, a poche decine o centinaia di metri dalla loro abitazione. Oggi il servizio parte, il quartiere interessato è il quartiere del Matteotti, e oggi pomeriggio saranno presenti dalle 17 alle 18 con il furgone all'angolo tra via Mendola e via Don Minzoni, ma già oggi gli agenti sono presenti nel quartiere Matteotti e stanno girando il quartiere Matteotti. Quindi abbiamo modernizzato quello che era stato un servizio iniziato oramai molti anni fa, poi interrotto perché per tutta una serie di motivi non si era riusciti a portarlo a termine. Adesso lo abbiamo riattivato con questo servizio, con questa modalità, e terminato questo periodo che abbiamo ipotizzato di 6 mesi, che abbiamo definito sperimentale, nel quale cercheremo anche di raccogliere il grado di gradimento dei cittadini, le loro segnalazioni, tra 6 mesi decideremo se ampliarlo, modificarlo o come farlo proseguire. I cittadini a farsi attori, a essere propositivi nei confronti degli agenti per dire loro quanto gradiscono questo servizio ed eventualmente come vorrebbero che questo servizio si modificasse.
Ecco, signor Sindaco, questo è un ulteriore passo per avvicinare i cittadini a manifestare e a esprimere i loro bisogni verso l'amministrazione.
Questo è un passo che porta l'amministrazione più vicina ai cittadini e contemporaneamente invita i cittadini a essere partner dell'amministrazione, perché l'amministrazione, per erogare dei servizi il più utile possibile ai cittadini, ha bisogno che i cittadini facciano presente le loro necessità. Abbiamo già altre vie di comunicazione, l'app
municipio, esatto,
che i cittadini possono inviare. Questa è una possibilità anche magari per persone anziane che con gli strumenti informatici si trovano in difficoltà, esatto, di dialogare direttamente con gli agenti della polizia locale.
Bene, noi diamo il buon augurio a questo nuovo servizio, in modo che si avvicini di più il cittadino alla nostra amministrazione per esprimere i loro problemi. Noi la ringraziamo di questo suo intervento, di questa sua precisazione di questo nuovo servizio, che speriamo sia apprezzato dalla città. Grazie signor Sindaco, lunedì prossimo.
Buona giornata.
Pronto?
Pronto,
Avvocato Gilli. Abbiamo avuto dei problemi tecnici con i telefoni, non riusciamo a collegarsi con lei e purtroppo abbiamo perso qualche minuto. Ecco, noi volevamo continuare quello che avevamo iniziato tempo fa su una spiegazione delle istituzioni. Oggi vogliamo soffermarsi con lei su un argomento anche attuale: cos'è il Consiglio Comunale, quali sono le sue funzioni e come è composto.
Allora, Allora, come sulla composizione mi pare che avessimo già detto la volta scorsa, comunque possiamo riprendere l'argomento. Il Consiglio Comunale attualmente è composto da 24 consiglieri più il sindaco, quindi in totale 25 consiglieri. E sono un po' pochi perché fino a qualche anno fa i consiglieri erano 30 e precedentemente fino al 1992-93 erano addirittura 40 per una città delle dimensioni di Serò. Quindi oggi sono 24 più il sindaco 25. Sulle modalità di elezioni ricapitolo brevissimamente: i consiglieri comunali sono eletti sono eletti in correlazione all'elezione del sindaco, o meglio del candidato sindaco con il quale sono, al quale sono collegati. Il candidato sindaco che viene eletto ha un premio di maggioranza e quindi i consiglieri comunali collegati con il sindaco che viene eletto sono hanno il 60% dei seggi, quelli invece collegati con altri candidati di sindaco non eletti hanno il 40% dei seggi. Ciò non impedisce che poi le cose cambino in tempo di vigenza del Consiglio Comunale, perché come per i deputati e per i senatori.
Pronto? Pronto? Pronto?
Cambiare le loro posizioni, e questo è accaduto per esempio nell'attuale consiglio comunale.
Presidente, delle osservazioni, perché il tempo è tiranno veramente. Al consiglio comunale, però, oltre ai consiglieri che lei ha citato, partecipano anche gli assessori, i quali non hanno diritto al voto. Ci può spiegare la funzione di questi assessori?
Mi è saltato un pezzo della domanda.
Allora, abbiamo spiegato che nel consiglio comunale ci sono tutti i consiglieri, in più partecipano a questo consiglio comunale anche gli assessori che non hanno diritto al voto. Qual è la loro funzione nel consiglio comunale?
Nei comuni che hanno più di 15.000 abitanti, la funzione di assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale. Per cui se un...
Pronto? Pronto?
Da consigliere comunale. Gli assessori assistono al consiglio comunale, hanno la funzione di spiegare i provvedimenti, di dare notizie sui provvedimenti stessi, ma non partecipano alla votazione. La legge, nel caso dei comuni sopra i 15.000 abitanti, ha nettamente distinto la funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo che appartiene al Consiglio Comunale dalla invece funzione di governo che appartiene alla Giunta.
Pronto? C'è qualche problema telefonico? Pronto? 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 Avvocato Gilli? Purtroppo abbiamo qualche disguido telefonico, perché ogni tanto la sua voce scompare e poi riappare. Speriamo
che se appunto non avreste potuto chiamare sul numero di telefono fisso e forse non avremmo problema.
Ha ragione. Ecco, un'altra domanda, in modo, chi stabilisce l'ordine del giorno che si discute in consiglio comunale?
Allora, l'ordine del giorno è predisposto dal presidente del consiglio comunale sentito conferenza dei capigruppo, nella quale appunto ci sono tutti i capigruppo dei gruppi presenti in consiglio comunale. L'ordine del giorno è formato da richieste di argomenti di deliberazione che sono inviate al Presidente del Consiglio dal Sindaco, e queste sono le deliberazioni che riguardano le varie attività dell'amministrazione. Fanno poi parte dell'ordine del giorno anche altri argomenti, che sono le interpellanze che vengono svolte dai consiglieri comunali, le mozioni che possono essere richieste sempre dai consiglieri comunali.
Ecco, ci può spiegare la differenza tra interpellanza e mozione? Una è votata, l'altra no, mi sembra, no?
No, sono votate tutte. Allora, la mozione è votata perché il consiglio comunale viene invitato a prendere posizione su un certo argomento e a e ad assumere un provvedimento. Per esempio, può essere una mozione nella quale si censura il comportamento dell'amministrazione, o può essere un argomento nel quale si chiede in futuro di occuparsi di una certa materia, e su questo c'è la votazione. Interpellanze invece sono delle domande che i consiglieri comunali possono svolgere all'amministrazione per sapere più specificamente le ragioni di un certo provvedimento, o come questo provvedimento sia stato attuato, o quali siano le intenzioni dell'amministrazione riguardo ad una certa materia. Queste non sono votate, perché si tratta di domande fatte dal consigliere interpellante, il quale ha la facoltà di spiegare la propria interpellanza, di illustrarla, di ascoltare la risposta del sindaco o dell'assessore di competenza, e alla fine si potrà semplicemente dichiarare soddisfatto o insoddisfatto.
Ecco, le interpellanze le possono proporre anche dei gruppi di cittadini?
No, le interpellanze sono soltanto per i sindaci,
per i consiglieri.
Anche le interrogazioni, che sono praticamente simili alle interpellanze, ma non vengono in consiglio comunale, perché l'interrogazione richiede una risposta scritta del sindaco o dell'assessore di competenza entro 30 giorni dal deposito. Quindi è più o meno la stessa cosa dell'interpellanza, ma la risposta viene data direttamente dall'amministrazione al consigliere comunale, non va in consiglio comunale, non ha la pubblicità che ha una interpellanza.
Ecco, signor Presidente, come viene regolata gli interventi degli assessori? C'è un regolamento che prevede una tempistica? Come è strutturata?
Il regolamento in materia è abbastanza elastico, nel senso che gli assessori intanto possono prendere la parola soltanto sugli argomenti di loro pertinenza, e quindi sulle delibere che presentano, oppure quando si tratta di grande generalità come il bilancio o il conto o il rendiconto di gestione, possono anche parlare ovviamente in quell'ambito, ma sempre riguardo alle materie di propria competenza. La durata degli interventi non è fissata in minuti specifici come per i consiglieri comunali, e tuttavia deve essere sufficiente per poter spiegare l'argomento, ma senza dilungarsi eccessivamente. Quindi lì è un po' anche compito dell'assessore stesso cercare di essere esaustivo senza esagerare nell'uso del tempo.
Ecco, molte volte ci dicono: ma cosa significa quando il Presidente chiama il consigliere la dichiarazione di voto? Può spiegare cosa significa e chi la fa?
Allora, riguardo a qualsiasi delibera, i consiglieri comunali hanno due possibilità di intervento: una prima possibilità di 5 minuti in cui possono parlare e prendere posizione su quell'argomento. Terminata la discussione generale, allora si passa alla cosiddetta dichiarazione di voto, che preludono al voto sulla proposta di deliberazione. In questo caso i consiglieri comunali hanno diritto a 3 minuti di tempo per comunicare e spiegare quella che sarà il loro orientamento nella votazione, se favorevole o contrario oppure astenuto. Quindi la discussione si divide di fatto in due parti: la prima è la discussione generale sul provvedimento, e la seconda quella in cui si spiegano le ragioni del modo in cui si voterà. Non è obbligatorio per forza fare la dichiarazione di voto, la fa chi ritiene di doverla fare. Ci sono moltissimi casi in cui di dichiarazione di voto praticamente non ce n'è, perché quando si tratta magari di argomenti estremamente semplici o sui quali non ci sono dubbi, sono tutti d'accordo, si passa direttamente alla votazione.
Ecco, ci sono tre tipi di votazione: quella nominale, quella elettronica e quella per alzata di mano. È facoltà del Presidente.
Ce ne sono anche altre, ma comunque la votazione, si possono fare anche le votazioni per seduta e alzata, cioè chi è favorevole si alza e chi è contrario si resta seduto.
Ma chi lo stabilisce? Il Presidente del Consiglio?
No, allora la maniera ordinaria delle votazioni sarebbe quella elettronica, tuttavia se viene fatta la richiesta e la maggioranza del consiglio comunale è d'accordo, si può procedere anche con altro tipo di votazione, che può essere quella per alzata di mano, o può essere anche quella per appello nominale. Normalmente, almeno fino a quando avevamo i collegamenti soltanto online, era giusto forte fare le votazioni con l'appello nominale, perché altrimenti diventava quasi impossibile con certezza raccogliere il voto vedendoli tutti nello schermo. In aula le possibilità sono diverse.
Presidente, un'altra domanda. Ci sono i consigli ordinari e i consigli straordinari. Chi stabilisce che si possa fare un consiglio straordinario?
Allora, questa è una nomenclatura molto antica e che non c'entra proprio niente col concetto moderno che noi abbiamo di cosa straordinaria. Vi spiego, fino ancora prima dell'Unità d'Italia i consigli comunali erano appunto ordinari o straordinari. Quelli ordinari vuol dire quelli che sono di fatto obbligatori e sono due all'anno: il consiglio comunale per l'approvazione del bilancio preventivo e il consiglio comunale per l'approvazione del rendiconto di gestione. Questi sono ordinari, perché senza il bilancio preventivo e senza il conto consuntivo l'amministrazione non può fare niente. Perché? Perché il bilancio preventivo è a natura autorizzativa, per cui una volta che il Consiglio Comunale ha stabilito i grandi capitoli come impiegare il denaro dei cittadini, l'amministrazione poi può agire e utilizzare quelli soldi. Tutti gli altri consigli comunali in cui si parla di qualsiasi altro argomento di competenza del consiglio sono consigli straordinari, perché non riguardano né il bilancio preventivo né il rendiconto di gestione. Quindi è una differenza puramente nominale, perché non ci sono particolari motivi per distinguere l'uno dall'altro. Sì, poi tra il consiglio ordinario e quello straordinario ci sono alcune differenze sulle modalità di convocazione, sul numero legale, eccetera, però la differenza è soltanto che i consigli ordinari, le sedute ordinarie sono soltanto quelle che trattano del bilancio annuale e pluriennale e del rendiconto, che sono due all'anno.
Quando si parla di varianti, sono tutti consigli straordinari, in poche parole.
Sono tutti consigli straordinari, anche se dovessimo fare un nuovo piano di governo del territorio, quello che una volta era il piano regolatore, si fa con un consiglio straordinario. Quindi, come si vede, è proprio un nominalismo, ma che non incide sulla natura dei provvedimenti. In effetti è vero che senza il bilancio preventivo il comune sarebbe bloccato, perché il bilancio preventivo ha la funzione autorizzativa di autorizzare il sindaco e la giunta ad utilizzare i fondi previsti per poter svolgere la loro attività. Quindi allora questo è, diciamo, sì, ordinario, perché se non ci fosse quello l'attività sarebbe totalmente bloccata. Tutti gli altri, anziché essere chiamati, sono chiamati straordinari, ma non perché abbiano qualcosa di straordinario, di strano, di urgente, no, perché sono al di fuori del concetto, diciamo così, del bilancio preventivo e così.
Ecco, siamo arrivati al tema della trasmissione. Noi la ringraziamo per la sua chiarezza e la sua esaustività sull'argomento e ci sentiamo la prossima volta su un altro istituto comunale che è previsto. Grazie, grazie signor Presidente.
Grazie, buona giornata.
Buona giornata.
Del mattino, fuori de gabo, ancora in giro, come se balla, trucco sbavato, vedda se balla, mambo salentino, l'autostrada del sole mi riporta da te, quanta fretta che c'ho, il mio quinto caffè, quando torno non voglio un minuto di stress, penso solo a star bene, tu sei peggio di me, senti fuori de gabo, come un'estate in Salento, trovarsi dentro una dancehall, tornare indietro nel tempo, peggia mia,
dimmi cosa succede. Se tra un secondo scappiamo via, senza guardare più indietro, e la tua bocca diventa la mia. Quando cammino per strada, sento l'estate che c'è nell'aria, le nostre ombre sopra la sabbia, e almeno fino a mattino, mambo salentino.